un torrente. Chi mi ha parlato dell'Arno negli ultimi mesi ha usato spesso questa parola, torrente. Un torrente è un corso d'acqua caratterizzato dal regime variabilissimo dei deflussi, con alternanza di portate piccole o nulle e di piene violente. Dal latino torrens torrentis, che si secca in certi periodi. Che se ci si pensa, anche in città lo si vede, grosso in inverno, lento e quasi fermo in estate. Insomma, ci sta, ma l'Arno, ecco, per me è sempre stato un fiume. Questo è il canale. Corre nell'omonima valle, in Trentino. È il torrente, così come l'ho sempre pensato e come l'ho sempre conosciuto. Sono andata a ritrovarlo per chiarirmi le idee su cosa sia un torrente. I bambini costruiscono le dighe con ciottoli bianchi, lanciano i sassi, fanno il bagno. Come un tempo si faceva anche in Arno, d'altronde, quando ci si imparava a nuotare dentro, quando il fiume aveva anche quella dimensione ludica, di apprendistato al divertimento, quando bastava una cerbottana e una lanterna di carta per inventarsi un mondo di storie. Torniamo in città allora. Arno Atlas, storia di un fiume che si scoprì torrente, la storia di un torrente che risaliva le colline, la storia del fiume quando ci si poteva passare sotto. Pescaia di San Nicolò, il nostro percorso comincia qua, su questa terrazza che affaccia sull'Arno. Piazza Poggi. Un tempo, fino al 1962, al posto degli alberi c'era la fabbrica dell'acqua. Il comune decise di demolirla, ormai sostituita dall'impianto dell'Anconella. Tre capannoni in pietra bugnata, volte a botte, un alto cammino. Una vera e propria centrale, anzi, un'officina di sollevamento, con quattro coppie di pompe a stantuffo, azionate da due turbine che producevano energia grazie alla cascata d'acqua della Pescaia. Nei periodi di secca, perché si è detto l'Arno è torrente, si accendevano le macchine. Ma facciamo un passo indietro. Il progetto e la costruzione della fabbrica dell'acqua risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando il piano Poggi per l'ammodernamento di Firenze era in pieno corso. Erano gli anni in cui Firenze fu capitale d'Italia per circa 5 anni, e il progetto di Raffaele Canevari e Luigi del Sarto rispondeva all'esigenza della città di dotarsi di un acquedotto moderno e funzionale. Il sistema prelevava l'acqua da una galleria drenante a sinistra dell'Arno, che dal fosso dell'Anconella percorreva circa 1,5 km fino alla Pescaia di San Nicolò, passando attraverso una spesse coltre di sedimenti incoerenti, che vuol dire poi ghiaia, sabbia. L'acqua subiva una depurazione e scolava nella galleria da apposite aperture praticate nelle pareti e poi scorreva a valle. Questo fu il primo sistema di depurazione, perché a Firenze si beveva e tutt'oggi si beve l'acqua dell'Arno con sistemi che ancora oggi sono molto moderni. Pensate solo di bere l'acqua dell'Arno. E si parlava di modernità anche allora. Erano anni di grandi opere di modernizzazione, di imprese idrauliche e ingegneristiche davvero incredibili. Nel 1750 Albert Mathieu Favieu e poi circa un secolo dopo Thomas de Garman lavorarono alla proposta di una galleria sotterranea che collegasse Francia e Inghilterra. In Italia, nello stesso periodo, si progettavano canali navigabili che congiungessero Venezia alla Spezia per lo spostamento interno delle navi da guerra tra le due basi principali della Regia Marina. Passare dall'interno voleva dire risalire anche un tratto di Appennino. Per non parlare poi di quanto la letteratura di quegli anni si alimentasse dei miti e degli immaginari legati al sottosuolo. I Miserabili di Victor Hugo era uscito nel 1862 in Francia, qualche anno dopo in Italia. Viaggio al centro della Terra di Jules Verne sarebbe uscito nel 1864. Insomma, non stupisce che nel 1877 a Firenze dovesse sembrare un sogno la possibilità di attraversare l'Arno passando da una galleria sotterranea. Eppure, il 3 giugno, furono 4.616 ad attraversare la galleria binata che congiungeva la torre della Zecca Vecchia alla fabbrica dell'acqua. Perché la fabbrica dell'acqua era collegata all'altra riva dell'Arno, la galleria fu costruita non solo per far passare truppe, soldati, per ragioni di difesa, ma anche per far sì che l'acqua che arrivava alla fabbrica dell'acqua potesse essere ripompata in collina dall'altra parte del fiume verso il Pellegrino. Insomma, 200 metri di canale sotterraneo. Una meraviglia. La nazione scrisse: molto più denaro si sarebbe potuto incassare. Tanta era la pressa del popolo per vedere quell'opera stupenda. E fu così che la giunta comunale deliberò la riapertura della meraviglia per le due domeniche successive e, per non farsi mancare nulla, aumentarono del doppio il prezzo del biglietto, da 25 centesimi a 50. Il ricavato fu però usato per mandare i bambini poveri al mare.
Un giorno, mentre stavo scrivendo una serie di articoli, di pagine sui segreti di Firenze, sull'esplorazione in città, ricevetti al giornale la telefonata quasi misteriosa di un signore con la voce un po' roca che mi chiese se poteva vedermi in maniera riservata. Gli detti appuntamento.
Lui è Stefano Sieni, giornalista,
come
storico,
poi in quel
appassionato esploratore.
Altri
per anni ha scritto dei segreti di
Firenze.
In maniera direi che ne conosce
perché avevano
molto
i loro segreti da
poco.
Raccontare. Questo signore mi raccontò che all'inizio degli anni 50 lui e altri cinque amici, che erano dei ragazzi, si divertivano a passare l'estate facendo delle piccole esplorazioni in cunicoli, in anfratti vari. E una volta si imbatterono in un cunicolo che cominciava al fosso di Gamberaia lungo il Viale dei Colli e che si inoltrava verso il fiume, verso l'Arno. Da principio cominciarono a mandare avanti uno solo di loro, che entrava ovviamente timoroso con una corda legata intorno alla vita e con un lume a carburo, e ogni giorno guadagnava qualche metro in più. Poi si fecero coraggio e invece di uno cominciarono a entrare anche gli altri, finché arrivarono a un punto nel quale si diramavano tre strade, mi raccontò questo signore. Insomma, i sei ragazzi, che avevano fra l'altro dei soprannomi molto strani, il Bambolo, il Trinadadi, si ritrovarono di fronte a queste tre vie. Una via che portava a sinistra e che poi ho ricostruito portava fino alla torre, alla porta di San Nicolò. Un'altra che andava dritto e che era la galleria che passa sotto i Lungarni, e un'altra, ancora più misteriosa delle altre, che invece svoltava sulla destra. I ragazzi a questo punto si chiesero da che parte andare e scelsero la via a destra. Cominciarono così a inoltrarsi in un cunicolo nel quale in terra c'era, mi disse quest'uomo, sabbia e umido, e proseguirono la loro strada per molto tempo finché a un certo punto si imbatterono sulla sinistra in una stanzetta nella quale il tempo si era fermato, perché si era creato una specie di vuoto d'aria che aveva conservato perfettamente il cadavere di un uomo che era stato chiaramente ucciso, perché aveva un segno di una smitragliata o comunque di colpi d'arma da fuoco sul torace, e aveva ancora i pantaloni della milizia, quindi era un fascista, e accanto alla mano destra, poggiata sulla sabbia, aveva un bellissimo coltello che aveva il manico d'argento con un'aquila. I ragazzi si impaurirono, ma uno di loro, il più sveglio di tutti, si avvicinò al cadavere, prese il pugnale e lo portò via. Però la paura fu tale che tutti e sei scapparono velocemente e trovarono una via d'uscita attraverso una salitella che li fece sbucare poi sulla riva dell'Arno. Ma soltanto in quel momento si accorsero che erano arrivati dall'altra parte del fiume senza rendersene conto. Avevano attraversato una misteriosa galleria. Soltanto è che avevano talmente paura di quello che avevano scoperto, del fatto che uno di loro aveva preso quel pugnale, e del fatto che ovviamente avevano trovato un cadavere, che si strinsero le mani tutti insieme, un po' come i moschettieri, e si giurarono di non dire mai in vita loro una cosa come questa a nessuno. Questa testimonianza si legava a tante altre segnalazioni che mi arrivavano, con telefonate, con lettere, con messaggi di vario tipo, da parte di persone che parlavano di un passaggio sotto l'Arno nel quale i loro nonni o comunque qualche parente che era considerato un po' matto dicevano di essere passati.
Sieni poi la via sotterranea e l'ha riaperta, davvero. Ne scoprì prima l'ingresso, lì, sotto gli occhi di tutti, in piazza Poggi, da quelle scalette che forse potete ancora vedere, con una ringhiera verde intorno. Per anni ho pensato conducessero a dei bagni pubblici. Poi, grazie a due idrovore, riuscì a liberare il passaggio dall'acqua e a percorrerlo a piedi, fino ai sotterranei della Torre della Zecca Vecchia. Quando lo racconta parla di una specie di doccia. Sembrava quasi che ci piovesse dentro. La rete dei canali era molto più estesa. I canali sotterranei, che si appoggiavano tra l'altro a una rete di conicoli preesistenti, come ora ci racconterà Stefano Sieni. Ma al di là dei canali c'erano anche tutti i torrenti, gli affluenti dell'Arno o gli affluenti degli affluenti dell'Arno, che poi nel corso degli anni, soprattutto in quegli anni della fine dell'Ottocento, vennero interrati per far spazio ai Lungarni, ad esempio. Basti pensare al Mugnone, all'Africo, al Gamberaia, e fuori dalle mura, ovviamente, questo intorno era anche un terreno paludoso. Già Leonardo da Vinci aveva studiato sistemi di canalizzazione dell'Arno in modo non solo da sfruttarne la forza per i laboratori, per i mulini, per le gualchiere, ma anche per raddrizzarne il percorso e bonificare i territori intorno alla città. Ma si diceva appunto i canali interni, che oggi si sono trasformati in fogne, portavano l'acqua potabile a tutta Firenze, o almeno, se non potabile, l'acqua che poteva essere usata per le faccende domestiche, per cucinare la pasta.
E a volte, anzi spesso, per costruire queste gallerie o delle diramazioni furono utilizzate anche antiche gallerie che c'erano prima, con l'antico concetto dei nostri vecchi nonni che dicevano non si butta via niente, il pane non si butta via, furono utilizzati anche reti di cunicoli che già esistevano, perché Firenze aveva molti cunicoli che venivano già utilizzati in antico come condotti o anche per trasportare l'acqua. Io penso per esempio alla rete bellissima dei cunicoli sotterranei del Giardino dei Popoli. Ma ce n'erano tanti e alcuni addirittura erano utilizzati anche come passaggi segreti o per fuggire magari dalla città in caso di emergenza.
Alcuni corsi d'acqua, come il Fosso Macinante, che scorreva per 11 chilometri dalla Peschea di Santa Rosa fino oltre le Cascine, col tempo sono diventati fogne, dove ancora oggi, a ritrovarcisi dentro, se fosse possibile, si sentirebbero tirare le catenelle dei bagni.
Per non parlare poi delle talpe, che insieme agli scorpioni sono i veri abitanti di questi luoghi, perché Firenze è una città piena di scorpioni. Eh sì. Se lei pensa che il Granduca Francesco I, noto alchimista, una volta ordinò una fornitura di 10.000 scorpioni per i suoi esperimenti. Quando si entra in questi luoghi, bisogna stare molto attenti. La prima volta che io entrai in uno di questi cunicoli, la persona che mi accompagnava, che era una persona di una certa età di esperienza, era il custode di un grande giardino, mi disse: stai attento Stefano, guarda in alto. Perché io guardai in alto e dissi: ma vedo delle macchie, perché io vedevo nell'alto della galleria delle macchie tonde, più scure, nere, e ce n'erano diverse, erano grandi, e mi disse: stai attento perché se li tocchi sono scorpioni. Erano macchie fatte tutte di scorpioni che stavano uno accanto all'altro. Non sono animali piacevoli da conoscere, così come non lo sono le talpe.
E quei canali esistono ancora, alcuni sono ben visibili. Uno sfocia vicino a Ponte Vespucci, sull'argine destro. Un altro, che sfociava proprio di fronte agli Uffizi, quello era non solo il punto dove sfociava il canale di scolo della fabbrica dell'acqua, ma anche era il canale che riportava le acque del torrente Gamberaia in Arno. In quel punto, lì dove oggi si chiama La Putte, proprio di fronte agli Uffizi, la storia di Firenze diventa cronaca e memoria della città, riemerge. È stato Piero Battarra a parlarmene qualche tempo fa per la prima volta.
Questo posto si chiamava a quel punto là La Botte. La Botte, queste sono piccolezze che forse non le trovate da tante parti. E a Firenze era famoso quel punto lì, perché se uno aveva cambiato idea per non farsi vedere dai ponti, per buttarsi in Arno e tirare i calzini, no? Si buttava lì. E allora lì, essendoci queste correnti, era fatta. Sicché ricordo, allora parlo di tanti anni fa, ogni tanto c'era qualcuno che volava in Arno, da cui detto fiorentino, quando c'era uno che gli stava sulle scatole, vai, buttati in Arno, senza buttarsi di lì. Era un posto dove ogni tanto qualche ragazza colpita da problemi sentimentali prendeva l'aereo e si buttava in acqua di questa cosa. Siccome c'erano due correnti, facevano un gorgo e andavano giù, era difficile. Poi non c'è che quegli anni non avevano grande simpatia per il nuoto alle persone, quindi... E questo è quanto.
La storia del sottosuolo di Firenze, almeno di quello che incrocia l'Arno, la minima storia che siamo riusciti a raccontare, è un capitolo avvincente che ci ha riscoperto esploratori. Ci rende protagonisti di un romanzo d'avventura, di un trattato ingegneristico, forse militare. C'è legna a sufficienza per alimentarne l'epica, ma attenzione, i canali là sotto non sono posti sicuri. Mancano tracce di coccodrilli, è vero, ma oltre agli scorpioni ci sono tratti melmosi che sembrano sabbie mobili, rifiuti, topi. Esplorarli è una cosa seria. Noi li abbiamo solo raccontati, perché Firenze è anche questo. Se fosse un palazzo, l'Arno e i canali sotterranei sarebbe un po' come il sistema idraulico, le tubature. Conoscerlo, sapere come funziona, far sì che non si rompa, è importante quanto l'arredamento del salotto. A 5 metri sotto l'Arno è una produzione di Radio Papesse per Progetto Riva nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2013. Voce e testi Ilaria Gadens. Musica, field recordings e mastering Giulio Aldinucci. Hanno partecipato Stefano Sieni e Piero Battarra e si ringrazia Eugenio Giani. Per ascoltare ancora e saperne di più, progettoriva.it, radiopapesse.org/arnoatlas.